Radio Fly presenta Libri Radioattivi con Irene Interlandi.
Attenzione, elevato rischio di contaminazione letteraria.
Su Radio Fly l'appuntamento con Libri Radioattivi. Saluto la nostra libraia Irene Interlandi. Buongiorno, bentornata Irene.
Buongiorno Gloria, buongiorno a tutti gli ascoltatori e buongiorno al nostro ospite.
Buongiorno al nostro ospite che è Abdu Diouf. Ciao Abdu, buongiorno, bentornato anche a te su Radio Fly.
Buongiorno, ciao Gloria, ciao Irene, sì, sono ritornato, è un piacere essere di nuovo qua. Saluto a tutti gli ascoltatori.
Abdu Diouf è senegalese di origini, aretino possiamo dire d'adozione, anche se sei un po' cittadino del mondo, ecco, un po' girovagante anche per il nostro paese. È laureato in biologia molecolare ed è scrittore per passione. Noi avevamo presentato solo qualche mese fa il suo primo romanzo, È sempre estate, e oggi Abdu torna protagonista di questa rubrica per presentare Il pianista del Teranga, che è edito da Gower, e che è questo che facciamo vedere. Intanto complimenti anche per la copertina, complimenti perché il libro,
la copertina a Elisa che è stata bravissima a fare questo disegno.
Elisa
sì, ha fatto il disegno della copertina, stata molto molto brava. Io ho buttato giù l'idea e lei poi è riuscita a trasformarlo in qualcosa di molto più bello.
Ecco, il libro di Abdu racconta la storia di questo giovane studente universitario che la sera fa il pianista e la notte potrei dire si tormenta per un amore diciamo un po' complicato, un po' difficile. Il Teranga è il nome del piano bar di proprietà di Samba, un luogo pieno di fotografie, di vinili, di quadri, ed è proprio attraverso tutte queste cose che il giovane pianista conoscerà le storie del nostro paese, i personaggi che hanno fatto anche la storia del nostro paese. Allora conosciamo ad esempio Peppino Impastato, Falcone o Borsellino. Il Teranga è un luogo diciamo speciale, che è frequentato da persone senz'altro curiose ma altrettanto speciali. Allora ci si può imbattere in Pierangelo o Alda, e uno fa il cantante, l'altro una scrittrice. I cognomi metteteli voi, perché nel libro vengono citati solo per nome, oppure c'è Mr. Tambourine. Insomma, sono tutti ingredienti che fanno diventare un piano bar una vera esperienza di vita, un percorso che porterà poi il pianista a cambiare anche prospettiva, a trovare nuovi obiettivi. Intanto Abdu, il Teranga non è solo un luogo, che cosa significa?
Ma il Teranga, oltre che essere un luogo, è anche una parola, una bellissima parola senegalese che insomma, significa tantissime cose, e principalmente significa ospitalità. Ospitalità quanto anche il Senegal, insomma, quel paese della Teranga per l'appunto, perché è il paese dove l'ospitalità lì è proprio di casa. E ho deciso di dare questo nome perché mi sembrava il nome giusto per questo locale, per il locale di Samba. E leggendo il romanzo si capisce il vero significato di cos'è questa ospitalità, che non è soltanto accogliere, ma è anche condividere, e anche diciamo mettere a proprio agio le persone che poi vengono in questo locale. Non tutte le persone sono certe, possono essere di tutti i tipi, di provenienti da altre parti del mondo, però appena entrano nel Teranga, ognuno, le sue stranezze, è normale.
È bellissimo perché ogni personaggio è come se desse un pezzo di sé, forse la sua parte più fragile, più nascosta, quella che normalmente magari abbiamo più difficoltà a mostrare agli altri. Al Teranga viene fuori e viene proprio condivisa con gli altri, e diventa un qualcosa che il pianista usa in qualche modo, perché prende tanti pezzi di ogni personaggio, un po' anche per ricostruire se stesso, appunto perché è comunque un ragazzo ferito che si deve in qualche modo curare, diciamo, quindi cerca veramente tanti pezzi dei personaggi e delle storie che Samba gli racconta per trovare una nuova strada, un nuovo senso a se stesso. Io ho molto apprezzato questo, proprio questa possibilità di aprirsi nel teranga, appunto, di essere veramente se stessi, perché quello che si emette fortemente dal libro è proprio questa verità di pensieri realmente fatti, di battaglie veramente combattute, quindi mi è arrivato molto, molto questa sensibilità, ecco.
Ab, è un luogo magico il teranga.
Ovviamente è sempre un piacere quando, di solito uno quando scrive ha sempre un obiettivo del lettore, cioè cerca sempre di trasmettere qualcosa al lettore, e Irene ha spiegato benissimo quello che vuole trasmettere, ecco, quindi questo mi rende molto molto felice, sì. Perché nella sua complessità la fine del teranga è proprio quel luogo, cioè fuori dal mondo quasi, nel senso fa parte del mondo però è quasi isolato dal mondo. Infatti a un certo punto Samba dice al pianista: se non trovi il tuo posto nel mondo, inventalo. Samba lo inventa in questo teranga, il suo posto nel mondo, e qui tutti gli altri personaggi riescono a, diciamo, piano piano a inserirsi e a proprio a incastrarsi, come dice Irene, proprio è tutto un complementarsi a vicenda.
Senti,
e questo
Irene, vai.
Scusate, il mio ritorno del mio computer è terribile, scusatemi. questo teranga esiste nella tua vita? C'è un luogo, oppure diciamo più immaginario?
Ma allora, teranga per me è un luogo immaginario, però esiste ogni qualvolta io quando mi sposto di posto in posto, come diceva Gloria, sono stato abbastanza un girovago, inizialmente per la pallavolo e adesso invece per motivi di lavoro, però ho girato praticamente un po', non dico tutta l'Italia, però quasi. E in ogni posto in cui sono andato, non dico mi sono adattato, però ho sempre cercato di trovare il mio posto in quel luogo lì, e spesso e volentieri riuscivo a trovarlo. Quindi oltre ad essere un luogo immaginario è anche un crearsi, un inventarsi un posto che riuscirà a esprimere anche se stessi, ecco. Quindi sì.
È una predisposizione dell'animo. Senti, Ab, tra le varie storie che troviamo citate all'interno del libro, ce n'è una che ci sta molto a cuore, ne abbiamo parlato anche qui su Radio Fly, e ritrovarla nel libro mi ha fatto un immenso piacere, ed è quella straordinaria della chitarra Mare di Mezzo. Ne vuoi parlare un po'?
Allora, Mare di Mezzo, ovviamente, cioè, quando scrivo, la domanda che mi fanno spesso è cos'è vero e cosa non è vero, e a me non mi piace dire cos'è vero e cosa non è vero, cioè mi piace quando scrivo ovviamente mettere le parole che scrivo e poi ognuno deciderà come prendere le parole, come prendere il romanzo. Però Mare di Mezzo voglio dire che è una cosa reale, esiste, è una chitarra che è stata creata da Giulio, che vive a Cortone, è un liutaio, e lui ha avuto questa brillante idea di fare una cosa che nessuno aveva mai fatto prima d'oggi, ovvero quello di andare a Lampedusa e con non poche difficoltà riuscire a recuperare i pezzi delle navi che approdavano a Lampedusa, e utilizzando questi pezzi, questi resti, questi residui, ha creato una chitarra che per l'appunto ha chiamato Mare di Mezzo. Mare di Mezzo, quindi intendiamo il Mar Mediterraneo. E con questo strumento Giulio che idea aveva? Ovvero quello di dare voce a chi purtroppo non è riuscito ad attraversare il mare e purtroppo è finito annegato nel Mediterraneo, che alla fine sappiamo che ultimamente è il cimitero più grande d'Europa, perché purtroppo tanti ogni anno rimangono lì. E insieme a questo, di far passare la chitarra di mano in mano a tantissimi chitarristi, tra i quali il nostro Francesco Monetti di Arezzo, Luca Lanzi, e poi anche altri, diciamo, chitarristi internazionali. E se poi andate sul profilo Instagram Mare di Mezzo potete trovare LC, potete trovare Santana, Bruno Risassi. Quindi è una chitarra che sta girando molto l'Italia, e speriamo che, diciamo, il simbolo, il valore di questa chitarra venga conosciuto anche a livello. È importante ricordare quelli che purtroppo partono per questi viaggi e spesso non riescono ad arrivare a destinazione. quindi era importante per me mettere Mai di Mezzo in questo romanzo.
Irene.
Un oggetto del manga.
Sì, oltre a Mare di Mezzo, appunto, ci sono tanti personaggi che partecipano della storia, non solo gli oggetti, non solo i luoghi. Ce n'è uno al quale sei più legato, che ti rappresenta di più, oppure hai messo un po' di te in tutti i personaggi?
Bella domanda questa. Ho messo un po' di me in tutti i personaggi. Ho messo un po' di me in tutti i personaggi e ho messo anche un po' delle persone che voglio bene in tutti i personaggi. Quindi sì, cioè, è stato proprio un puzzle che si completa tutto. Quindi sì, un po' di me c'è.
Senti Ab, ma solitamente quando si fa si scrive un libro, il primo libro, e raccoglie anche delle belle recensioni, dei buoni consensi, poi quando ci si mette a scrivere il secondo si ha sempre qualche timore. Com'è stata per te la stesura di questo secondo libro?
Allora ti rispondo con una citazione. Come avrei visto, amo le citazioni. Come avrei visto nel romanzo, nel libro, mi piace un sacco fare riferimenti storici, riferimenti musica, film. E quindi questa volta userò Caparezza, che nel suo secondo album, la canzone del secondo album, dice che il secondo album è sempre quello più difficile. Per me è stato così. Perché il primo libro è stato praticamente un gioco, diciamo, perché alla fine ho detto, vabbè, scriviamo questo libro, nel senso, e vediamo come va, cioè se va bene, ho scritto un bel libro, se va male, tanto io non volevo scrivere, quindi e il secondo difficile, perché il primo è andato talmente bene che secondo me mi sono detto, ma perché devo rovinarmi scrivendo il secondo libro? Poi c'è il confronto.
Però, sono proprio sicuro di voler provare.
Sono proprio sicuro, cioè, potrei ritirarmi così, almeno così, cioè, c'è il ricordo, è sempre stato. Perché devo rischiare? E invece il secondo sta andando bene come il primo. E i resoconti, il feedback è positivo rispetto al primo. C'è un'altra cosa che mi rende molto felice, è il fatto che, come dice anche l'editore, sono riuscito a staccarmi dal primo libro. Non è facile. Sono riuscito a prendere una strada diversa, ecco, rispetto al primo. Sì.
È vero, la narrazione è completamente diversa rispetto al primo, e condivido esattamente quello che dice l'editore. In questo sei stato bravissimo. Come sei stato bravissimo, secondo me, a fare l'autocitazione, perché all'interno del tuo pianista del Teranga c'è comunque un riferimento con quello che sarà l'incontro cruciale per questo giovane pianista, l'incontro con questa anziana signora che entra nel negozio di fiori, dove il pianista sta momentaneamente cercando di racimolare dei soldi, e lascia un libro, e guarda caso quel libro è sempre estate.
No, è stato bellissimo, infatti poi cioè, i miei amici che hanno letto il libro, screenshot, foto, messaggio, e tipo ti pensavo più umile, oppure capivo commenti così. E poi ho dovuto spiegargli che è vero che è l'unico libro che cito, è sempre estate alla fine, è l'unico libro che cito in tutto il libro, però la spiegazione dietro è un'altra. Perché oltre ad essere il mio primo romanzo, È sempre estate, è nato perché È sempre estate alla fine è una frase che rappresenta proprio uno stile di vita, quindi non è soltanto il titolo del libro, ma anche proprio un modo di pensare, cioè di affrontare le cose, affrontare la vita. E quindi ho pensato, ma perché non scrivere Sempre estate come libro? Alla fine racchiude un po' tutto, ecco.
Esattamente. Per quello. Esattamente.
Sì. Beh, è un consiglio dentro il libro di leggere un altro libro molto bello.
Però ultimamente sta succedendo il contrario, sta leggendo tutti il primo perché voglio partire dal primo, quindi il secondo non l'hanno ancora letto. Quindi quando leggeranno il secondo trovano Sempre estate citato.
Io, a proposito dell'incontro con l'anziana signora, volevo proprio leggere una parte di quelle pagine dedicate a questo incontro. Abbiamo detto che, insomma, questo giovane pianista è tormentato da questo amore un po' complicato, e l'anziana signora poi al giovane dice: non tutte le persone vogliono essere salvate, sai, mio bel giovanotto, non puoi insegnare a nessuno come amare, né tantomeno ad amarti. Impara a lasciare andare, a perdere. Smetti di sbagliare quando impari a lasciare andare. Lascia andare quelle persone che non si sbilanciano mai, che non si espongono mai, che non scelgono mai, ma ti tengono lì. Se ti capiteranno, lasciale andare. Non puoi rallentare e viaggiare alla loro stessa velocità. Non puoi dire io ci sono a chi non c'è. Non ammalarti del loro stesso identico male. È un po' quello che stava rischiando di fare questo giovane pianista, no? Ab.
A Firenze. Il titolo del capitolo è Lascia andare. Sì, ho pensato a questo video perché alla fine una delle cose più difficili è proprio lasciare andare. Cioè, non mi riferivo soltanto a questa persona, non mi riferivo soltanto a questa ragazza in particolare.
E non solo all'amore, alle vicende in generale della vita.
È una cosa molto più ampia, sì, molto più ampia, perché spesso ci si aggrappa alle cose pensando proprio che ci servono anche, che magari in realtà non ci servono. Cioè, io per primo lo faccio, magari accumulo foglie, accumulo penne, libri, cose che poi magari non mi servono nemmeno, e dico ma perché accumulo tutte queste cose qui? Poi una volta un giorno mi sveglio, prendo e butto via tutto. Mi accorgo che nonostante io abbia buttato via tutta sta roba, non mi serve, cioè non mi cambia la vita, non mi stravolge niente. E quindi proprio il concetto di lasciare andare, che su cui mi focalizzo in questo capitolo, e spero di essere riuscito a mandare il messaggio che a volte lasciare andare è molto più importante che trattenere le cose inutilmente, ecco.
Come soffrire bene, sì, anche.
Soffri bene, sì, è un consiglio che mi diede un'amica qualche anno fa. Soffri bene, io dico, non di soffri bene.
È bellissimo quel capitolo, quel capitolo è davvero soffri bene. Molto
invece,
bello.
Sì, è come... citando un altro film, Troisi, Massimo Troisi, che tipo a un certo punto in un film pensavo fosse amore, invece era un calesse, in cui lui dice guarda, lasciatemi stare, voglio soffrire, con voi non mi riesco a soffrire bene, quindi lasciatemi stare, ho bisogno di soffrire, perché non c'è quella bella sofferenza, capito? E quindi a volte è giusto anche soffrire profondamente, no? Prima di, diciamo, di tornare felice, ecco. Proprio così. È sempre, anche quello è un lasciare andare la sofferenza.
Certo. Irene.
Sì, che poi non è un arrendersi, appunto, ma è un rendersi conto che le cose rimangono comunque con te, anche se fisicamente le lasci andare, appunto. Cioè quello che un legame ti lascia, quello che una persona ti lascia, quello che un libro ti lascia, lascia una traccia dentro di te, quindi è comunque con te, però evidentemente non può più darti nulla, quindi anche un'elaborazione.
No, poi alla fine, cioè, noi siamo, credo che non siamo scatole vuote, quindi siamo tutto quello che abbiamo letto, tutto quello che abbiamo ascoltato, tutto quello che abbiamo vissuto, quindi poi a un certo punto devi anche decidere cosa puoi portare dietro in questo viaggio e cosa no. Cioè, se ti porti dietro tutto è un po', cioè, è pesante.
Non è più un viaggio, sei immobile.
Allora, non so se Irene ha altre domande, il tempo a nostra disposizione sta per chiudersi.
No, io ti ringrazio Abdu, perché è stato veramente un bel viaggio quello che ho fatto insieme al pianista, e raccomando a tutti di farlo insieme a lui.
Io ricordo ai nostri ascoltatori che regalare un libro è sempre un bel regalo, sia per chi lo fa che per chi lo riceve, e oggi vi abbiamo...
Il migliore!
Oggi vi abbiamo parlato del Il pianista del Teranga di Abdu Diouf. Questa mattina abbiamo fatto questa presentazione del libro. libro. Abbiamo aspettato perché insomma ci faceva piacere che tu potessi tornare nei nostri studi, non ce l'abbiamo fatta, ma insomma ci siamo già ripromessi di fare una bella cosa non appena sarà possibile, Ab.
Assolutamente sì.
Voglio anche ricordare ai nostri ascoltatori che se vogliono dare uno sguardo alla pagina Facebook di Ab, ci sono sempre dei bei post, dei bei messaggi, delle belle riflessioni. Grazie Abdu di essere stato con noi questa mattina.
Grazie Gloria e grazie. Irene, grazie mille per l'invito.
A presto. Ciao.
Grazie.
E mi raccomando, continua a scrivere, eh?
Sì, per adesso però aspetto un attimo ancora. Però comunque si continua.
Prova a essere tante altre cose e poi anche scrittore.
Ciao Ab e ciao a Irene. Grazie. Interlandi, che invece ritroveremo lunedì prossimo, Libri Radioattivi.